In altre parole.
Sono le 8:18 e anche oggi siamo con Valentina Rotondi. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Non partiamo oggi da un dato statistico come abbiamo fatto nei giorni scorsi, peraltro in maniera utile perché abbiamo dato vita alle cifre, abbiamo cercato di capire che cosa le cifre possano poi significare nella nostra vita quotidiana, ma restiamo sempre nell'ambito dei parallelismi tra le cose che accadono nel mondo e l'economia e la teoria che può fare l'economia. Il mondo è sicuramente in uno stadio abbastanza confuso, forse non è mai stato diversamente, insomma, il presente quando lo si guarda è sempre confuso, ma oggi sembra una situazione, anche solo rispetto a qualche anno fa, una situazione in cui ci sono diverse tensioni che stanno corrodendo la nostra fiducia che le cose possano andare avanti tranquillamente. E chissà, Valentina Rotondi, la teoria economica in qualche modo può aiutarci a capire i fenomeni geopolitici che oggi sembrano davvero sconcertanti?
Sì, è così. Viviamo in un tempo che qualcuno definisce di pace, ma come diceva Papa Francesco, in realtà somiglia sempre di più a una guerra mondiale combattuta a pezzi. E infatti gli stanno purtroppo dando ragione. Ad oggi sono 30 i conflitti attivi nel mondo e non è una guerra globale come quella che abbiamo studiato sui libri di scuola, abbiamo sentito dai nostri nonni del Novecento, ma è una costellazione di violenze frammentate. E allora ci viene una domanda che in qualche modo è inevitabile: perché è così difficile andare d'accordo? Allora, 20 anni fa ormai, due economisti, Alberto Alesina, che purtroppo ci ha lasciati, ed Enrico Spolaore, hanno proposto una risposta. Nel loro libro, che si chiama tuttora The Size of Nations, la grandezza delle nazioni, sostenevano che più grande è uno Stato, più è efficiente, ma è anche più difficile da governare a causa di fatto delle sue differenze interne. Quindi, secondo la loro teoria, la globalizzazione avrebbe reso possibile e quindi anche auspicabile la nascita di Stati più piccoli, più omogenei e anche più cooperativi, e capaci di fare una cosa importantissima, ovvero di delegare le grandi funzioni come difesa, commercio, moneta a istituzioni sovranazionali come la NATO, l'Unione Europea e anche ai mercati globali. Una teoria elegante che in parte sta funzionando, perché se pensiamo all'esperienza dell'Unione Europea con tutti i suoi limiti è comunque un'esperienza positiva, mai il continente europeo, fatto salvo alcune eccezioni, aveva visto un periodo di pace così lungo, ma oggi all'apparenza non regge più. E perché non regge più? Perché vediamo che anche i piccoli stati si dividono e anche dove le somiglianze culturali sono forti, pensate all'esempio dell'Ucraina e della Russia, la frammentazione cresce. Quindi da un lato la promessa che la prosperità avrebbe garantito la pace non ha funzionato. Possiamo quindi chiederci che cosa potrebbe funzionare, volendo.
Sì, e anche perché questa teoria, che sembrava tanto plausibile, non abbia funzionato. È qualcosa di radicato nell'essere umano, e proprio antropologicamente, il fatto comunque di voler sempre chiudere la possibilità di un'unione. Certo, c'è la tensione anche giusta e buona all'unirsi, all'incontrare gli altri, ma poi c'è anche il male, c'è anche la chiusura, o c'è qualche ragione di natura geopolitica più precisa, più circostanziata?
Allora, proverei a rispondere così. C'è un'evidenza che possiamo semplicemente sperimentare nelle nostre vite. Abbiamo scoperto che essere connessi non basta. Non bastano i voli low cost o i messaggi in tempo reale. Il mondo è diventato più piccolo, sì, ma anche più distante. Abbiamo in un certo senso moltiplicato i contatti, ma di fatto ridotto le relazioni. Abbiamo costruito reti, pensate appunto alla grandissima rete di internet, per dirne una, ma abbiamo disimparato a frequentarci. Allora forse una nuova teoria che è sempre un po' si basa sui presupposti dell'economia, ma parte da molto più lontano, potrebbe essere utile, no? Una che parta di fatto non solo dagli stati, ma come giustamente sottolineavi tu prima, da un'antropologia, cioè da come siamo fatti, parta dalle persone. Noi oggi, grazie agli studi delle scienze sociali computazionali, sappiamo che di fatto il nostro cervello è un cervello sociale. Siamo progettati per collaborare, ma questa capacità è fragile. Funziona bene tra simili nei piccoli gruppi, però quando l'altro è troppo distante, fisicamente, culturalmente, economicamente, serve qualcosa di più. Serve fiducia, una parola che tu hai menzionato all'inizio. la fiducia oggi è profondamente in crisi, ma può essere anche ricostruita, anche e forse soprattutto attraverso l'economia. Qui cito alcuni studi di Heinrich, Buchan, Baldassarri e Grimalda, che mostrano che laddove le persone si incontrano, scambiano e cooperano, anche attraverso i mercati, la fiducia cresce. Quindi l'esposizione a un mercato aperto, dove si interagisca però con l'altro, rafforza quello che viene chiamato in sociologia e in economia il capitale sociale. È un meccanismo antico, non è che stiamo scoprendo l'acqua calda. Lo sapevano già benissimo i mercanti medievali, a Genova, Bruges, a Venezia. La reputazione contava più del contratto. Chi tradiva veniva escluso, chi cooperava prosperava. Quindi forse potremmo farci la domanda: che tipo di mercato ci serve oggi? Se il nostro mercato non ha funzionato, ci saranno altri mercati, altre tipologie di mercato che invece ci potrebbero aiutare a ricostruire la fiducia.
Sì, anche il fatto che aprendo delle prospettive commerciali vengano tacitate le prospettive di guerra, potrebbe essere interessante per fare dei riferimenti proprio all'attualità. Vediamo la situazione, per esempio, che riguarda la Russia e l'Ucraina. Da un lato le sanzioni cercano di soffocare le relazioni commerciali per creare una reazione da parte della Russia. Del resto però nemmeno l'atteggiamento di Trump, che ha ventilato per la Russia la possibilità di una ripresa, la possibilità di grandi rapporti commerciali, è servita a smuovere Putin. E a volte può esserci una volontà, in questo caso la volontà proprio di edificare la grande Russia, che sembra ignorare questa ragionevolezza dei mercanti.
Sì, ma probabilmente non è solo questo. Per costruire la pace con i mercati occorre che i mercati siano equi ed equamente ripartiti. Quindi quando si propone di ricostruire la pace con l'economia, ma gestendo ad esempio le risorse naturali in maniera diseguale, si sta di fatto proponendo una globalizzazione di cui si sa già che ci saranno dei perdenti molti e pochi vincitori.
Una
Quindi
sorta
è
di
un po'
pace
quello che abbiamo
ingiusta,
fatto.
come si dice.
Esatto. Esatto, perché il mercato che abbiamo costruito finora, quello iperglobalizzato e impersonale, di fatto ha connesso ma non ha unito. Ha creato sicuramente efficienza, ma non ha creato fiducia. Allora, in un loro saggio, che si chiamava appunto Fraternity, Fraternità, gli economisti Sagdan e Bruni hanno di fatto proposto di ripensare al mercato non solo come luogo di guadagno individuale, come quello proposto di fatto in Russia, ma come uno spazio di cooperazione per fini comuni. E non si tratta solo di essere altruisti, si tratta di sapere che ci sono delle scelte che funzionano meglio se sono fatte insieme e non se sono create da qualcuno per qualcun altro. E questa tipologia di economia non è un'utopia, esiste già. Nel micro potremmo avere in mente tanti esempi che qui non vi faccio anche perché il tempo è tiranno, ma nel macro, nel commercio internazionale, pensiamo ad esempio all'esperienza del sistema di commercio equo e solidale che collega produttori del sud globale a consumatori in tutto il resto del mondo. In questo mercato la transazione non è anonima, ma è una relazione stabile, trasparente e rispettosa. Questa tipologia di mercato ha prodotto esiti decisamente migliori in termini di coesione sociale e di riduzione della violenza e della conflittualità in aree che, come ad esempio la Colombia, erano tradizionalmente caratterizzate da estrema violenza.
È vero che sono misure efficienti, sono sistemi di mercato efficienti e che spezzano rispetto a sistemi di mercato basati in fondo su un'ingiustizia, ma è anche vero che per proporli, a parte l'efficienza, forse bisogna lavorare anche sul riproporre i valori che stanno alla base e un certo tipo di etica, un certo tipo di filosofia, un certo tipo di visione del mondo. Bisogna quindi formare magari anche degli economisti con un occhio a questa dimensione. C'è
Cura
una
delle
questione
relazioni.
etica e morale, dicevamo.
Esatto, è cura delle relazioni, è questione di costruire la fiducia. E la fiducia è il cemento invisibile della pace, perché il contrario della guerra non è solo la diplomazia, è la fiducia. E forse fidarsi oggi è l'atto più urgente e anche più rivoluzionario che possiamo permetterci se vogliamo ripensare al nostro modo di vivere insieme.
E quindi direi che su questo auspicio possiamo chiudere questa chiacchierata. Ricordo, domani c'è ancora un appuntamento di questa settimana con Valentina Rotondi, sempre alle 8:18, e ricordo che tutte le puntate potete riascoltarle sul nostro podcast. Grazie Valentina Rotondi, buona giornata e a domani.
Grazie a voi, nonostante la meteo, buona giornata.
Grazie mille.
Rete 2.